prego, se ce l'ha per un albergo non avrebbe continuato comunque.
No, per qualche motivo non, quando io ho deciso di aprire questo negozietto non avevo neanche la minima idea che si sarebbe sviluppato come si è sviluppato, perciò ho detto provo intanto vedo, perché a me avrebbe piaciuto, con l'esperienza che avevo, più di lavorare magari in un hotel, sì, ma in cucina
certo.
Mi avrebbe piaciuto, perché così, anche perché ne avevo una certa conoscenza della cucina italiana.
L'hai imparato bene quindi negli anni che è stato a Udine?
Sì, perché quando ero a Udine mi ero approfondito nella cucina, anche perché un particolare che non ho accennato, ma non so se vale la pena. Io prima di venire in Canada, perché quando ho fatto l'esame, ho fatto l'applicazione per venire in Canada nel 54, e per, quando sono stato accettato mi hanno detto ci vogliono 3 anni, perché ne possono far venire una quota annuale.
3 anni addirittura.
Deve essere 3 anni. E allora io ho detto, cosa faccio 3 anni? Il lavoro che facevo in Italia non era pagato, perché io ho imparato sì il mestiere della pasta, ma come soldi non facevo soldi. E allora ho detto, vado in Inghilterra, ho avuto occasione di conoscere un ristorante italiano a Londra. Allora ho detto, vado in Inghilterra, intanto imparo la lingua almeno. E poi nello stesso tempo vedo, comincio a muovermi fuori d'Italia, non sono tanto lontano. E ho lavorato in un ristorante italiano quasi per 2 anni.
A Londra?
Allora avevo già la conoscenza dell'inglese discretamente, non bella, ma discretamente. E conoscenza della cucina italiana, tra quello che avevo preso dall'Italia, perché avevo sempre lavorato con gli hotel, quando portavo la consegna della pasta, tortellini, parlavo sempre con i cuochi, perché mi piaceva, come ha visto nella fotografia, ero attaccato al cibo, era un campo che mi avrebbe piaciuto dopo dell'aviazione.
Sì, dopo comunque.
Ma di modo che...
E che anni è stato a Londra, quindi?
Perciò sono stato là dal 54... 54-55, no, 55-56,
sì.
E nel 57 sono venuto qua,
sì.
Ok, ecco come perché io avrei preferito, se c'era da lavorare qui in un hotel, ma in cucina, fare il busboy, sai, pulire i tavoli, non è proprio quello che comunque, e lavoro non si trovava in altri posti, siamo andati, siccome io conoscevo l'inglese meglio dei miei amici che avevo conosciuto in viaggio, si attaccavano a me, si andava in giro, e mi ricordo siamo andati anche alla Coca-Cola a chiedere lavoro, e niente neanche lì, e ci hanno dato 5 centesimi, una monetina e 5 centesimi ciascuno, e ci hanno detto guarda lì c'è la macchina della Coca-Cola, potete prendere una Coca-Cola. E allora ecco perché mi ero messo, anche per stare occupato, perché sicuro i miei amici, per esempio, loro piaceva andare a ballare, piaceva andare, fumavano, erano più spendaccioni di me. Io
erano più come i giovani moderni,
ecco,
insomma.
Ecco. Io invece ero più conservativo, anche perché siccome ero solo, i miei amici avevano già una sorella, un fratello, qualcuno qui, io non avevo nessuno, e ho detto se io non ce la faccio devo ritornare in Italia, e ritornare in Italia con niente, soldi, come quando sono partito,
no.
Sarebbe stato un come si dice, sarebbe stato
una sconfitta, proprio mortificante,
mortificante, fuori ordinario, anche perché i miei genitori mi dicevano: perché vuoi andare così lontano? Se stai qui vedrai che in un modo o nell'altro qualche lavoro salta fuori, possiamo questo e ritornare indietro e dire oh, avevate ragione, non avrei dovuto andare via, è troppo umiliante.
Sì, sì, sì.
Allora ecco che comunque
io volevo chiederle, durante tutti questi anni di attività, quando è cominciata ad arrivare la concorrenza, ecco, degli altri italiani che sono messi a creare pastifici?
Ok, l'anno preciso non saprei dire, ma c'è stato uno che forse un paio di anni dopo di me, due o tre anni di me, ha cominciato. Forse era il più grosso. Dopo hanno cominciato altri, ma questo dopo di me a un certo punto ha venduto, e chi ha comprato non ha fatto niente, è andata morendo la compagnia. Altri piccoli, anzi avevo persone che lavoravano per me che poi dopo sono andate a mettersi per conto loro, ma non hanno fatto, non esistono
grande,
più, non esistono più. Perciò adesso c'è una compagnia solo che sta andando bene qui, le altre piccole ce ne saranno, forse non sappiamo neanche quante, anche
sì.
Canadesi,
anche canadesi.
Che fanno un po' di pasta, questo, quello. Ma quelle veramente serie, diciamo, si chiama Duso, noi fornivamo loro, ma la quantità di roba che loro consumavano era così grande che ha incoraggiato loro a farsi da solo, ma abbiamo mantenuto buona amicizia perché erano concorrenti leali, non erano sciocchi o...
Sì, 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 italiani di dove?
Di dove?
Sì, questa è l'altra famiglia.
Emiliani forse.
Emiliani.
Non erano friulani, no?
Sì, 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 non friulani.
E hanno avuto la fortuna che il governo ha aperto un market,
sì,
nel centro della città, okay, e dava la possibilità a chi voleva di aprire un stand.
Sì, 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 sì.
E loro hanno aperto
vetrina,
uno lì,
sì,
proprio,
sì, sì.
E ha avuto successo. Prima ne ha tentato un altro in Gastown, in un'altra parte della città,
sì,
e ha fallito. Ma lì ha avuto successo perché proprio nel cuore della città, vicino all'acqua, e loro stanno andando bene. Adesso hanno quel posto lì, più hanno la fabbrichetta, che non è tanto distante da dove abito io.
Uh-huh.
Siamo in buoni rapporti. Ogni volta che io faccio gratis per la scuola, cucino per fundraising, per raccolta soldi, che lo faccio ancora, o per la scuola,
uh-huh,
o per il club, e loro, anche loro mi danno gratis quello che voglio, sugo o pasta o
che altro. Quindi adesso è un hobby.
Sì.
Per beneficenza, per aiutare,
sì,
però...
ancora lo faccio ancora, ecco perché mi piace. Se non riuscivo nella pasta avrei aperto un ristorante. Ok, quello è il mio sogno. Solo che i ristoranti buoni, che secondo me italiani, devono essere di famiglia. Perché se uno... abbiamo avuto italiani qui, non friulani, che hanno aperto ristoranti anche a catena, più di uno.
Sì.
Ma non è più una cosa genuina, come intendiamo,
certo,
noi.
Sì, si prende a lavorare il cinese, anche se
sì,
gli si insegna, ma
cominciano, sì, il fatto di prendere personale non italiano, quello oggi è normale.
Sì.
Anche ho visto nei ristoranti italiani,
sì, sì,
devono assumere gente di colore, perché anche gli italiani, il cuoco è un lavoro, bisogna lavorare di notte, bisogna lavorare di più quando la gente si diverte, a Natale, a Pasqua,
certo,
quando la gente va a divertirsi, invece bisogna lavorare di più. È un lavoro che non credo, di modo che quello di assumere personale di colore, o non lo vedo l'ostacolo, la difficoltà più grande. Quello che invece vedo è questo, che Vancouver, oggigiorno, parlando di Vancouver, che è la città più grande del British Columbia e la terza in Canada, ai tempi miei non c'era un ristorante italiano vero e proprio, neanche francese, neanche spagnolo. Oggi ci sono ristoranti che non credo nessuna città italiana ha la varietà di cucina che abbiamo in Canada, anche perché il canadese in generale, che è una persona che viene da tutte le parti del mondo dove non hanno una cucina per sé, quando vedono qui accettano subito la cucina che c'è, perché loro non ne avevano una vera e propria, e allora si abituano a McDonald's, a fried chicken, al pollo fritto,
che certo,
si abituano, e anche il cliente maggiore non è italiano, il numero maggiore, e allora ha gusti un po' diversi, e per poter avere successo bisogna adattarsi un po',
certo,
a aggiustarsi un po' a questi sapori, a questi piatti anche un po' diversi, e allora ecco che non è quella cucina genuina che io conosco.
Sono i piatti della tradizione,
ecco,
che sono cambiati.
Però mi risulta che anche in Italia sta succedendo la stessa cosa. Anche in Italia
si semplifica molto la cucina,
sì,
cioè la stessa ricetta, però molto 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 semplificata.
Ecco, perché tutti vogliono lavorare poco e guadagnare,
certo,
tanto. Ok? E allora, se uno vuol mangiare proprio, se noi a casa mia vogliamo mangiare proprio qualcosa di autentico, dobbiamo farlo noi, a casa. Qui per esempio le donne sono brave e sono riuscite finora a mantenere la nostra tradizione il più possibile.
Sì, sì,
il più,
sì,
possibile. Ma penso che succede la stessa cosa con i dialetti e le lingue. In Italia, per esempio, sarà sempre più difficile mantenere il dialetto friulano quando il numero di friulani non ne nascono e aumentano quelli che vengono da terzo mondo. E allora, come i dialetti e così le tradizioni, sarà sempre più difficile mantenere. Purtroppo, abbiamo discusso in questa sala qui giorni fa in un meeting che le donne sono stanche e dobbiamo trovare la soluzione, magari trovare una ditta che voglia prendere in mano e faccia il catering,
certo,
i matrimoni, come, e io ho detto basta mettere un articolo sul giornale o facciamo qualche cosa, no? Ma mi è stato fatto notare che non vogliamo perdere la identity,
certo,
friulana. Ma questo è una cosa che tutti non vogliamo perdere. Ma purtroppo questa sala qui, lei pensa che fra 50 anni sarà ancora in mano ai friulani?
Me lo auguro vivamente.
Ce lo auguriamo tutti.
Ma
i nostri giovani facciamo fatica a portarli qui, perché loro naturalmente loro.
Ora sono tutti in un'età, mi dicevano, in cui hanno i figli, la loro,
sì,
famiglia, hanno amicizie con quei canadesi. Yeah.
Perché se pensiamo com'è nata questa famiglia Forlane, è nata per la necessità di tutti gli immigranti di trovarsi insieme, per evitare discriminazione fuori del nostro ambiente, e perché non parliamo inglese, trovarci insieme e poter parlare la nostra lingua.
Sì.
Ma i nostri figli, non possiamo dire qual è la tua lingua, friulano, la loro lingua è inglese.
certo.
Di modo
la lingua che hanno imparato a scuola, che parlano con gli amici.
Però, sì, in fondo hanno, anche i nostri figli hanno, sanno, Daniele è orgoglioso, quando hanno vinto il campionato di calcio, lui ha preso la bandiera italiana, è andato giù in città anche lui a sventolare la bandiera italiana, perciò lui ce l'ha, ma è suo figlio ce l'avrà? Noi ce l'auguriamo e facciamo il più possibile,
certo.
Anch'io a casa faccio il più possibile, ma ho sposato una veneta, anche se non è friulana, allora nel mangiare andiamo d'accordo abbastanza bene, ma se io sposavo una tedesca o un irlandese, come succede tra noi italiani, o un mio figlio che sposi una cinese, deve mescolare le due culture con l'andare del tempo. Lei pensi in Friuli, anche in Friuli, no? Una cosa strana che le ho raccontato prima, che nell'88 mi sembra il Friuli ha invitato 50 emigranti come me, sparsi per tutto il mondo, quelli che si sono un po' distinti li hanno invitati in Friuli. Io ho incontrato alcuni dell'Argentina,
sì.
E parlavano, siccome io non parlo, con mia moglie non posso parlare friulano, e il mio friulano lo parlo qualche volta con le donne qui,
sì.
Ma sono 50 anni che sono in giro per il mondo.
Sì,
vado in Italia tutti gli anni, ma le mie sorelle parliamo il Veneto, non parliamo più il friulano, ogni tanto così,
sì.
per scherzo. E parlo con questo signore, e lui mi parlava friulano, che facevo fatica a stare dietro.
Certo.
Ho detto, ma lei, quando è che è andato in Argentina? Oh, io non sono, io sono nato là in Argentina. Ma come fa a parlare del friulano così bene? Mio padre è venuto dopo la prima guerra mondiale, qualcosa così, dopo lui. Insomma, e lui mi ha detto che in Argentina, appunto, siccome erano isolati un po' dal mondo, non come il Canada, e loro avevano formato le colonie, chiamano loro,
sì, sì.
A sud del Brasile o,
sì, sì.
o di Buenos Aires o San Paolo del Brasile, insomma, hanno formato le colonie, e colonie friulane,
colonia Caroia, colonia, sì,
sì.
Tante, proprio villaggi di
villaggi
friulani.
Interi friulani, e le strade sono friulane. Ho detto, se vuoi venire a lavorare nella nostra zona, o devi parlare o friulano o spagnolo,
incredibile,
o portoghese, quello che era, ok? E io mi sono meravigliato e ho detto, ma guarda, chi mantiene le tradizioni non è in Italia, sono in questi paesi poveri, i friulani che sono andati nei paesi poveri, che sono rimasti indietro, loro ancora mantengono le tradizioni friulane, meglio che non in Friuli.
Sì, 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 certo.
Yeah. Comunque, noi, fino a che possiamo, sicuro, io per esempio, che la maggior parte della mia vita in Italia l'ho passata in Friuli, sono andato a scuola in Friuli, eccetera,
sì.
Per me Friuli è la seconda patria, ok? Ma siccome ho vissuto qui da 50 anni e gli anni più importanti della mia vita sono qui, devo ammettere che questa per me è la seconda patria. Devo ammettere che sono riconoscente a questa terra,
sì, sì.
Per quello che io ho potuto godere, per tutto quanto, sia nella parte del lavoro, sia nella parte dello sport. In Italia non avrei potuto fare quello che ho fatto qui, e fare i viaggi che ho fatto,
certo.
Eccetera. Perciò, e io ho visto l'aeroporto di Campoformido, al
sì.
Club di Campoformido,
che è un club importante.
Vado ogni tanto a trovarli, ma resto male perché non c'è più niente. E c'era un piccolo bar, non c'è più neanche quello.
Ah.
È sì, un caffè le fanno. Cioè, non lo dico con senso di critica, lo dico con senso di rammarico.
Certo.
Perché avrei piacere di vederlo, ma qui in Canada abbiamo gli stessi problemi di andare d'accordo in questi club, di poter fare qualche cosa, eccetera. Anche qui, anche noi abbiamo i nostri problemi. I problemi è la stessa cosa che abbiamo parlato di questo club. Per esempio, il nostro club, che si chiama Aero Club of BC del British Columbia, ha 90 anni di vita,
okay?
Proprio dei pionieri ancora,
dei pionieri, okay? Vola, okay. Di Flano,
ma c'ha una storia grande come quella di Campo Formido anche, perché i piloti della seconda guerra mondiale apparentemente erano lì, parte dell'aeroporto, nella zona a nord della strada, ma comunque erano lì. Però sia l'uno che l'altro, sia quello di Campoformido per esempio, è abbandonato per ragioni finanziarie. Il volo costa troppo caro in Italia, nessuno può permettersi di averle, rari quelli che possono permettersi. Forse adesso con questo euro, forse i ricchi avranno possibilità, ma almeno finora era difficile. Prima ancora che venisse questa Europa unita era ancora più difficile, perché non potevano neanche muoversi da una città,
certo,
da un paese all'altro. Adesso almeno questi aerei possono girare più senza ricorrere a controlli di aeroporto, dogana, eccetera eccetera, ma però le nuove generazioni di piloti in Italia pensano alle compagnie aeree, neanche all'aviazione militare, perché non credo, ma dove si fa soldi?
Proprio aviazione civile.
Ok.
Sì.
Qui è la stessa cosa, qui le possibilità sono migliori, i prezzi, i costi.
Prego. In Italia sì, sono,
ecco,
elevati.
Qui invece possedere un aereo, noi siamo 125 membri e 100 hanno il loro aereo,
tanti,
per dare un'idea.
Sì.
E nonostante i prezzi anche qui cominciano a aumentare, ma ancora non siamo tassati come in Italia. In Italia bisogna pagare, credo che è ancora così, ogni atterraggio che lei fa deve pagare, secondo il tipo di aereo, è chiamata landing fee.
Uh-huh.
Tariffa di atterraggio,
sì.
È il tipo, secondo il tipo aereo che è, e ogni persona deve pagare un tanto. Qui non abbiamo quelle cose lì ancora, okay?
Sì, c'è più che libertà,
dire,
ecco.
Il
volo deve dare un senso,
sì,
di libertà.
E poi, come ho detto, ci sono piccoli aeroporti fuori
che neanche
non c'è niente, perché è tutta erba,
sì.
Ma sono tenuti bene ancora. E poi la maggior parte hanno idrovolanti, c'è tanta di quell'acqua qui.
Sì.
No, nessuno paga.
Da no. Terra ovunque, davvero, no. Benissimo.
Okay. Ci sono fiumi, laghi, l'oceano, ok.